Tiziano Ferro con questo singolo nuovo, si chiama In mezzo a questo inverno, e noi potremmo insomma cambiare il titolo In mezzo a questo mare. Adesso capirete perché insomma siamo in una condizione, ho scoperto, veramente preoccupante. Allora, sono pronto per parlarne con un ospite che ogni tanto ci onora di venirci a trovare, è sempre un piacere. Lo fa, credo, da decina d'anni più o meno. È un videomaker palermitano, ma ormai cittadino del mondo, perché fa delle cose che noi umani non riusciamo a immaginare, come dico sempre. Igor Dindia,
ciao Doc.
Ciao Igor, bentornato.
Grazie.
Come stai intanto?
Bene. Sono le vacanze di Natale, sono sceso a Palermo a fare le vacanze con amici e parenti.
Un po' scocciato, mi dicevi prima.
Sì, perché le vacanze, io non le sopporto le vacanze.
Ma no, ma devi riposarti anche tu.
Sì,
un po'.
Sì, no, per quello sì, però cioè io mi sveglio la mattina e dico, ma se io dovessi morire domani, oggi cosa farei? E allora voglio fare le cose. Però in questo momento, giustamente, tutte le aziende, i collaboratori sono tutti in vacanza.
Guarda, è un po'...
Quindi io sono come Pablo Escobar lì nella esatto. serie Netflix, sul dondolino, e aspetta che succeda qualche cosa.
È un po' quello che succede in due periodi dell'anno, cioè in questo periodo e poi alla fine di luglio, quando tutto si ferma e tutti ti dicono: vabbè, a settembre se ne parla.
Sì.
No?
Perché
un mese di vacanze. No, in Italia siamo così. Allora, e Igor Dindia, cosa ha fatto Igor Dindia? Ne ha fatte di imprese, insomma, dalla risalire il fiume Oreto ad attraversare lo Yukon in Canada con una zattera che manco insomma Walter Benatti, come fece un tempo, insomma, peggio di Benatti. Poi che hai fatto? Marsala Torino,
in bici,
sei stato un mese in una grotta al 99% di
Draft Makers, abbiamo fatto 10 fiumi del mondo su delle zattere di fortuna, e questo progetto di cui parleremo oggi viene proprio anche da quell'esperienza.
Allora parliamo di questo, perché tu ti sei fatto promotore e sei diventato anche il viso mediatico, il volto mediatico di una campagna per recuperare l'Oreto, che dovrebbe essere L'apostrofo Oreto, perché non si capisce, fiume Oreto, che dovrebbe essere una risorsa di questo territorio, e a volte invece fin troppo trascurato. Trascurato è un eufemismo. Ti sei fatto promotore, insomma, no? Di quest'opera di recupero. Intanto a che punto siamo?
Proprio ieri è stato firmato a Villani Sceni, è stato sottoscritto da 30 associazioni, dai comuni di Altofonte, Palermo e Monreale.
Che sono i tre comuni interessati.
Che attraversa il fiume Oreto. È stato sottoscritto il manifesto, il contratto di fiume, quindi si sta avviando la pratica del contratto di fiume, che è un primo passo, un primissimo passo.
Cosa servirà? Cosa prevede il contratto di fiume?
Allora, nel dettaglio non so esattamente quello che verrà stipulato, però comunque si mettono d'accordo i comuni, che per tanti anni si sono un po' ignorati sulla problematica, sono un po' rimbalzati il problema.
La palla.
È colpa tua, è colpa mia, è colpa tua, è colpa tua. Si mettono d'accordo e si mettono, come dire, in rete un po' per la tutela ambientale, perché comunque devono fare sicuramente, metà norma degli scarichi, non so quanti saranno, non so se saranno, sono tantissimi scarichi a mettere a norma. Ci sono degli accessi da creare per il fiume, cioè al fiume, per portare la cittadinanza anche a poter capire di cosa stiamo parlando, perché sappiamo il fiume Oreto, ma chi l'ha visto mai il fiume Oreto?
Pochissime persone.
Io per primo mai. Gli accessi al fiume sono limitatissimi. In più si sta cercando, anche tramite il contratto di fiume, di sviluppare un'economia sostenibile proprio in questi comuni, che soprattutto nelle zone degli agricoltori, per esempio, pensando agli agricoltori della parte alta del fiume.
Viene sfruttato ai fini di irrigazione il fiume?
Sì, però adesso c'è anche un problema, cioè anche avendo dell'acqua inquinata, molto spesso magari è un problema, perché dice noi...
Poi anche le colture subiscono...
Esatto, quindi comunque è un win-win, cioè vincono tutti a mettere a posto questo fiume, a renderlo fruibile alla popolazione e sistemarlo da un punto di vista ambientale, a mettere a norma gli scarichi, a sviluppare il turismo sostenibile, un'economia, vincono tutti, adesso l'hanno capito. E quindi il contratto di fiume non è la soluzione al problema, però è un altro di quei mattoncini che possiamo mettere benissimo per ricostruire questo legame affettivo con il fiume, questo ponte immaginario tra noi e il fiume, che al momento non c'è.
È vero. Tu lo hai percorso a piedi, mi pare, anche
sì,
a nuoto?
Sì, anche a nuoto, perché
perché ci sono delle zone che sono assolutamente, come dire, insomma.
Sì, sono dei laghetti, cascate. Io l'ho fatto anche in inverno dopo una piena, quindi comunque ho dovuto usare un piccolo canottino da attrezzatura,
quasi rafting,
quasi da canyoning. Canyoning. Senti, a metà da canyoning e rafting.
Quanto è lungo tutto il fiume?
Sono una ventina di chilometri. chilometri. Io sono arrivato, in realtà sono uscito credo dal fiume Lato, ci sono andato proprio sotto il parcheggio dell'Acqua Park praticamente, sì, lì a Monreale. Sì. Sono uscito da lì perché io dovevo uscire e entrare sempre da dei ponti, no? Quindi indipendentemente questi ponti fossero proprio sul fiume o su un affluente o una zona vicina, non potevo uscire dalla casa delle persone.
Certo,
la
certo,
parte
certo.
Le volte, l'ho fatto due volte, mi scuserà il padrone del
lo sa.
Terreno, sono uscito, non so neanche se lo sa, comunque se l'ha trovato una scala appoggiata al muro, magari perché ho dovuto scavalcare.
Chissà che ha pensato, insomma.
Chissà cosa ha pensato, dice, mi sono
entrato. Hanno rubato la frutta.
Sì, esatto, esatto. Okay. Sì, era un campo, tra l'altro, abbastanza abbandonato. Perché appunto è proprio difficile entrare e uscire da questo fiume.
Perché non ci sono accessi
sì,
guidati.
O sono terreni
diciamo.
Privati, o sono terreni abusivi, oppure non, proprio non lo vedi neanche il fiume, perché magari sei più in alto con la strada e
o c'è il canneto,
delle canne là
cioè,
sotto.
Esatto,
cioè
esatto,
dei canneti molto fitti, tra l'altro, quindi non. Magari in alcuni punti si potrebbero creare degli accessi e poi nella zona urbana chiaramente lo puoi trasformare cioè, nella parte finale proprio in un parco cittadino.
Sarebbe, sarebbe
cioè recupererebbe
bello, sarebbe
la vita
bello.
Di tanti, di tantissimi abitanti e soprattutto recupererebbe la situazione proprio anche a livello sociale dei quartieri che attraversa.
Certo,
la Guadagna. Cioè.
Senti, ma le condizioni di salute dell'Oreto quali sono adesso, secondo te?
Ma non credo che sia cambiato molto negli ultimi anni. Forse sono sempre. Cioè adesso so che
precari,
hanno fatto.
Quindi,
so che
estremamente
comunque,
precari.
Sì, precari, però so che sono state fatte le analisi di recente proprio delle acque. Perché adesso la cosa bella di questo movimento che si è creato è che si sta lentamente andando avanti in questo processo di recupero del fiume, perché è molto difficile, un cambiamento culturale, però si sta creando molto rapidamente una comunità di tantissime associazioni, cittadini, anche le istituzioni cominciano a rispondere positivamente.
Questo è un bel segnale.
Questo è il segnale più importante, perché io penso sempre a 50 anni, no? da adesso, e nel giro di 50 anni si saranno create, continuando in questo passo, delle collaborazioni molto importanti. E se noi pensiamo ai 50 anni invece prima, precedenti, quelli
cioè,
del passato,
un disastro.
Il problema principale è stato soprattutto la mancanza di comunicazione tra i reparti che potevano veramente, tra i protagonisti di adesso, che
avere un ruolo attivo, esatto.
L'unione
esatto,
fa la forza. In questo
esatto. Senti, dai fiumi, quindi dall'acqua dolce all'acqua salata, il tuo nuovo progetto invece è rivolto proprio ai mari. E soprattutto alle discariche sottomarine.
Esatto, sì, sì.
Ce ne sono tantissime, forse più di ogni immaginazione. Io, in attesa proprio di fare questa chiacchierata, anche leggendo un po' di appunti che tu mi hai girato, mi sono reso conto delle dimensioni di questo problema. Non immaginavo di queste proporzioni. Allora, vi do un paio di dati. Dunque, immaginate che ci sono dei problemi enormi, insomma, in tema di discariche sottomarine, anche in profondità notevolissime. Anche fino a 1000 metri di profondità,
sì, anche di più,
anche di più.
Sì, sì, sì.
E io pensavo fosse un problema sottocosta, invece assolutamente no. Con vi do una mappa dalle fotografie scattate con i ROV, che sono i sottomarini a controllo remoto,
dei robottini remotati da
esatto. Risulta che la densità delle discariche sottomarine va da un minimo di 121.000 oggetti per chilometro quadrato a un massimo di 1.300.000 oggetti.
Questo è un particolare studio dello stretto di Messina,
dello stretto
quindi
di
è un'area
Messina.
Delimitata
esatto.
Del canyon,
quindi nello stretto di Messina si arriva ad avere oltre 1 milione di oggetti di sì. discarica ambientale sottomarina sì. per chilometro quadrato
sì.
ma è un'enormità
e questa è la punta dell'iceberg, quindi
è la punta dell'iceberg
cosa, sì, perché chiaramente uno dei come dire degli scopi di questo progetto di Abyss Clean Up, che è la mia avventura del 2020, cioè sì. creare una serie appunto televisiva ma anche contenuti social su questo problema, che espone questo problema, è proprio quello anche di mettere in condizione, cioè andare a studiare questo fenomeno con i ricercatori da cui è partita questa idea, che sono gli studiosi della Sapienza di Roma, che hanno fatto questo studio nella
Università
di Messina, perché al momento, a parte che mancano le risorse come sempre in Italia, no, per fare ricerca, ci sono stati tagli anche molto grossi, comunque io vorrei mettere in condizione questi studiosi di andare nello stretto di Messina con me, con le mie telecamere, e vedere cos'altro c'è là sotto, perché quello che hanno scoperto loro, tra l'altro per caso, perché stavano facendo una mappa geologica del canyon principale lo stretto di Messina,
sì.
È appunto una piccolissima parte, non si sa cos'altro c'è, solo una piccola, come
quindi
dire,
è stata esplorata solo una minimima parte, quindi il peggio ha da venire,
casuale, sì, capito, quindi se si facesse veramente uno studio lì approfondito,
potremmo essere
completa,
potremmo ritrovarci di fronte a un disastro.
Ci troviamo davanti, ti faccio per capire un attimo il fenomeno, questo fenomeno che è stato studiato negli ultimi anni è dovuto, questo nello stretto di Messina, è dovuto alle fiumare che ci sono sia dal lato calabro che dal lato siciliano, esatto, che durante l'anno sono sempre secche, perché sono a carattere torrentizio. Durante l'anno, ma a volte anche per 3-4 anni rimangono secchi, quindi la gente va lì e dice: trova sto fiume, com'è l'oretto?
Ormai no, diciamo, inaridito, diciamo.
Chi se ne frega, scarico qua, scarica il frigorifero, scarica la macchina, magari col comune del sindaco illuminato ci costruisce un ponte dentro, qualcuno ci costruisce qualcosa.
Poi arriva la piena.
Poi arrivano queste piene, questi flash flood cosiddetti, che portano giù tonnellate di detriti e sono pericolosissime. Abbiamo visto una simile tipo a Scaletta Giampilieri, no?
Sì, perché arrivano di colpo in maniera imprevedibile,
arrivano delle cannonate
ed è un
di fango, di acqua, certo, di detriti di vario tipo, e arrivano fino al mare, distruggono, portano via tutto quello che c'è nel letto di questa fiumara e arrivano fino in acqua. Il problema qual è? Che una volta arrivati in acqua, la densità di questa massa di detriti sono detriti molto più pesanti, è una massa diversa, certo, quella dell'acqua, certo, quindi non galleggia, una densità molto superiore,
quindi va subito a fondo,
quindi arriva in fondo, e in fondo quando tu hai un canyon, quello dello stretto di Messina, trovi delle autostrade naturali che sono delle,
magari, quindi si creano delle corsie
canyon
preferenziali,
laterali, canyon, diciamo, minore, così, quindi praticamente questa massa di detriti e immondizia viene, non galleggia, viene incanalata in questi canyon,
quindi viene veicolata dalle correnti
principali e continua a camminare, poi anche per cause diverse, tipo, non so, le forti correnti sottomarine o stretto di Messina, i movimenti tellurici, perché comunque è una zona, certo, sismica, certo, quindi questa roba qua cammina. Ci sono proprio dei filmati che noi abbiamo anche visionato prima di partire con questo progetto, proprio lì all'Università Sapienza di Roma, in cui ci sono queste balle di munnizia, di giornali, di plastica, di giocattoli che rotolano sul fondale a 800.000 metri, e ci sono teorie che dicono anche che potrebbe andare verso Malta da Oslo di Messina questa roba sott'acqua, quindi pensa, e ancora non si sa, sono tutte delle...
Ti faccio una domanda che può sembrare una corbelleria, ma magari me lo direi tu: queste cose influiscono anche sulle correnti, cioè riescono a variare queste masse, perché poi cambia anche il fondo, no? La morfologia del fondo marino, no?
Allora, non credo che sia da un punto di vista morfologico qualcosa che incida, non sono uno scienziato, ma riesco a immaginare che non sia, però al contrario la corrente incide molto sui movimenti,
sugli spostamenti
di questo tipo di scariche, sicuramente, che le trascina. Noi comunque,
quindi anche chilometri e chilometri si spostano per chilometri,
sì. Adesso non so se è un dato adesso sicuro, però so anche di un'automobile addirittura che ha viaggiato proprio sul fondo della macchina, una carcassa, sì, sono contenuti importanti. Noi comunque agiremo in questa serie, questo progetto, che si potrà seguire sia sul mio canale.
Aspetta, facciamo una cosa allora, invece facciamo una piccola pausa e poi parliamo, entriamo nel dettaglio di questa che potrà diventare una serie TV, ma anche sul web.
Sicuro.
Che si chiama Abyss Clean Up. Cominciate a documentarvi, andate a curiosare, noi dopo la pausa vi daremo ulteriori informazioni con Igor D'India su Radio Time. Grande atmosfera creata anche dalla lingua francese in questa canzone, in diretta su Radio Time. Ancora ben trovato a Igor D'India, che è il nostro ospite oggi. Dicevamo, videomaker palermitano che tanto si spende per le questioni ambientali. L'ultimo progetto, ma anche credo l'ultima sfida prima ancora che un progetto, si chiama Abyss Clean Up, che è questa potenziale prossima, insomma, serie TV web che farà luce, ci auguriamo, insomma, sempre più sull'emergenza di queste discariche sottomarine di cui parlavamo prima. Nei fondali di Liguria e Sicilia sono,
sì,
queste,
esatto,
le due location, le,
sì,
due aree geografiche su cui si opererà. Dicevamo, bisognerà andare sott'acqua, uh-huh, dai che profondità?
Prima da 20 metri sott'acqua, poi faremo con i sub,
con i sub,
a quel punto sicuramente con i sub, poi faremo delle ricerche di queste discariche anche a 150 metri con i ROV, e poi speriamo di farne anche 800 metri con dei ROV ancora più sofisticati, soprattutto nello stretto di Messina.
E questi ROV, questi robottini, sì, comandati sul remoto, sono dotati, sono dati da chi intanto? Cos'è, la Marina Militare?
No, al momento non siamo lavorando.
Sono delle aziende private?
Sì, sono dei privati, per esempio in Liguria c'è l'associazione Mencab, che è un'associazione che studia i cetacei,
il santuario
di cetacei proprio davanti a Savona, studiano i capodogli, studiano, cioè sono sempre in mare, hanno loro una loro imbarcazione e hanno questo ROV appunto che gli permette di fare,
che raggiungono profondità enormi, insomma,
sì,
notevolissime.
Sì, questo in particolare sicuramente può lavorare fino a 150-200 metri. Però è chiaro che un ROV che opera a 800 metri lo stretto di Messina deve essere un ROV molto molto sofisticato, molto pesante, molto,
cioè, la pressione,
non sono
enorme.
Tecnico in merito, però lì sono intanto le condizioni appunto di correnti, di mare molto particolare, c'è anche traffico in superficie,
visibilità,
cioè,
zero,
anche avere il mezzo giusto per mettere in acqua, quindi un rumbericello pesante, cioè non senti, è una cosa che si può improvvisare.
E tutto questo prevede una serie di autorizzazioni, credo, infinite. Uh-huh. La normativa in Italia sotto questo aspetto è com'è? Rigidissima.
Ma, allora, leggi in merito ai rifiuti, io ho proprio chiesto una consulenza a un legale che si occupa solo di ambiente per la Biscreen App, perché dalle prime indagini che ho fatto, chiedendo agli addetti ai lavori, aziende che smaltiscono rifiuti per mestiere, anche rifiuti importanti nei porti, ci hanno detto: guarda, levaci mano, mettiti subito un avvocato.
Perché è complicato.
Non ti permettere di trasportare roba più grande di un sacchetto dell'immondizia dal porto verso dove lo devi smaltire, perché ti arrestano. Cioè, in Italia c'è il penale sul trasporto dei rifiuti, sarà attentissimo.
Quindi teoricamente, se voi fate quest'opera di chiamiamola pulizia in senso lato, no? Di un'area geografica sott'acqua, sottomarina, tutto quello che trovate, quindi questo materiale che spesso consiste in rifiuti speciali, no?
Dal mare vengono
dai copertoni
speciali,
di tutto,
considerati
carcasse,
così, credo,
esatto,
così.
Quello che tirate fuori dal mare, poi a quel punto cosa dovete fare?
A quel punto partiamo un passo prima di tirare fuori questi rifiuti, si fa la richiesta alla capitaneria, al comune di competenza, quindi di trovare intanto le autorizzazioni per operare in mare, per fare queste cose, perché non sempre chiaramente non sempre puoi farle, deve essere sorvegliato anche in alcuni casi, e poi il comune ti deve dare autorizzazione a sbarcare questi rifiuti in porto, e poi la sua azienda preposta a quel tipo di smaltimento.
Quindi non voi.
Assolutamente no, noi possiamo trovare l'autorizzazione a lasciarla in porto e a fare magari
quindi
la
sotto custodia, probabilmente
di fare, come dire, separare la plastica dai copertoni, eccetera, però poi deve essere l'azienda comunale, quelli che del comune che fanno smaltimento di rifiuti, a trasportarla nell'area preposta, lo smaltimento di isola ecologica, quello che sia. Noi assolutamente non.
Quindi è un lavoro di concerto anche abbastanza, insomma, complicato, complesso.
Beh sì, in effetti, cioè
istituzioni, aziende private, associazioni,
accademici, perché ci sono gli scienziati, è un'operazione massiccia, però a livello filmico e narrativo per me è veramente, cioè, come non so, come girare Armageddon, siamo lo spazio, cioè è avveniristica, è pioneristica
anche. Quando partirà questo nuovo progetto?
Siamo già partiti con le riprese nel 2019, ma effettivamente gireremo e faremo le operazioni di raccolta nel 2020.
Sì,
quindi l'anno prossimo, da gennaio fino a dicembre l'anno prossimo, in un modo o nell'altro, o per le ricerche o per tirar fuori
vedi l'ora di cominciare.
Sì, io ho già cominciato, sono fomentatissimo.
Tu sei già con la muta sotto.
Sono andato a vedere alcune location proprio abbiamo fatto immersione.
Sì, con le bombole, location, ovviamente.
Ovviamente, sì, quindi comunque tutta gente preparata, istruttoria, certificata.
Sì.
E non vedo l'ora anche di filmare il bello, nel senso che questa serie non possiamo filmare solo discariche.
Sennò diventa un atto
terroristico.
Perché
la Sicilia e la Liguria non sono solo quello, ovviamente, anzi. Filmeremo anche delle riserve marine, cioè dei posti in cui veramente dobbiamo anche ricordarci sempre cosa stiamo salvando, cioè non possiamo solo deprimerci
dei paradisi,
la telecamera, anche io ho detto ragazzi, è finita, non dobbiamo continuare a parlare, però si può mostrare il bello, e soprattutto con questa serie e questa comunicazione che faremo si può anche far capire a chi ama il mare, quindi altri sub, altra gente che ama il mare, come si può fare per intervenire nel proprio piccolo e quindi magari organizzarsi con pochissime risorse,
anche piccoli gruppi, insomma,
esatto,
volontari per esempio.
Sì, esatto, lo spiegheremo, lo faremo.
Ok. Senti, come si potrà seguire questo lavoro? Un po' come The Rough Makers, che prima era possibile seguire passo passo.
Esatto, sarà tutto sul mio canale Facebook e poi quelli dei sponsor che verranno comunicati.
Quindi Igor D'India.
Igor D'India, esatto. Anche sul mio canale YouTube Igor D'India, in cui metteremo i video integrali. Poi se volete anche su Instagram, su LinkedIn, sempre Igor D'India, la potete seguire tutto, e poi verrà messo in sharing con chi appunto ci vorrà supportare, quindi altri sponsor, le associazioni con cui lavoreremo
e le istituzioni, speriamo,
e le istituzioni per forza, perché se non collaborano lo diciamo.
Senti, è una figata questa cosa, io ti faccio ancora una volta i complimenti, perché spendi il tuo tempo nel miglior modo possibile, quindi è un progetto ambizioso, credo anche particolarmente impegnativo e anche pericoloso. Però ne vale la pena.
Un po' di rischio calcolato.
Se no,
lo farebbero tutti. Se fosse facile, l'avrebbero già fatto.
Se c'è da rivoltarsi i pollici sul divano, non fa per te. Io lo so.
Facciamo
benissimo.
Fare a Pablo Escobar nella serie.
È la serie. Senti, quando ci diamo appuntamento adesso?
Io scenderò quasi ogni mese, però ci potremo vedere, non so, a febbraio, marzo, per esempio.
Per avere un minimo di
per
primo
sapere già cosa abbiamo
bilancio.
Trovato, esatto, in okay. Liguria, per esempio. Sì.
Ok. Comincerete dalla Liguria o dalla Sicilia?
Cominciamo la Liguria d'inverno, perché io vivo a Milano, quindi è molto vicino a dove sto io. E faremo le prime ricerche, perché trovare le discariche sembra cosa facile, però comunque bisogna anche trovare dei posti
certo.
particolari che si formano per tantissimi motivi diversi.
Però avete già una mappatura.
Abbiamo già delle location già prestabilite, abbiamo già l'attrezzatura per farlo. Sponsor nuovi ne saliranno l'anno prossimo, quindi avremo anche qualche risorsa in più, si spera. E poi in Sicilia comunque opereremo tra marzo e aprile. Penso che ci faremo una pausa estiva, perché non puoi andare in mezzo ai bagnanti a dire
facciamo
mezzi coperto, cioè facciamo, non va bene.
Sai cosa stavo pensando? Non so quanto ti possa far piacere, immagino di sì, però ricordo i primi anni quando tu portavi avanti i tuoi primi progetti, c'era il problema di trovare un minimo di risorsa, no? di sponsor, di qualcuno che potesse in qualche modo appoggiare quell'iniziativa. E adesso il lavoro a cui sei arrivato, insomma, e questo ti fa assolutamente onore, veramente ti ammiro, ti faccio un sacco di complimenti. Bello, bello, bello.
È sempre in salita, però.
Sempre in salita.
Quello, cioè, non è nessuno...
Ma quello è fuori di dubbio, però è bello.
Però per quello insomma... è bello, esatto, se no sarebbe.
Esatto. È carica anche quello. Sì, esatto. Va bene, allora noi ci riaggiorniamo a febbraio, facciamo il nodo al fazzoletto e il prossimo Cap Choc. Voi dovete sapere che Igor non viene qua per il piacere di raccontarci queste cose, di erudirci sotto questo aspetto, ma viene qua per scroccare un Cap Choc, che sarebbe una specie di cappuccino che la nostra macchinetta fa buonissimo e che io ogni volta, compreso oggi, gli offro. Viene apposta, è solo quello, il suo obiettivo è solo scroccare il Cap Choc. Va bene, allora a febbraio prossimo Cap Choc
garantito.
Buon lavoro, seguite i canali web di Igor D'India e seguite anche il suo lavoro e questo nuovo progetto, che appunto potrebbe essere davvero con scenari e risvolti veramente insomma importantissimi. Abyss Cleanup, ho detto bene?
Perfetto.
Perfetto. Grazie mille, Igor D'India.
Grazie, Doc. Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao, ciao, ciao.